Buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Suini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, assente giustificato. Lorenzini Ligino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Presenti 15, assenti 2. Gli scrutatori sono entrambi presenti, sono Marasca Gianni, Martinelli Mauro. Iniziamo la seduta. Io non ho comunicazioni, quindi passo direttamente la parola al sindaco per le comunicazioni. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, alcune comunicazioni che vi volevo dare. Beh, innanzitutto quella relativa alla festa dell'Euregio, che è prevista per il 13 maggio e che per la prima volta la provincia autonoma di Trento ha scelto di fare ad Ala. È la seconda volta che viene fatta in Trentino, nel 2017 è stata fatta a Pergine in Trentino, poi è stata fatta in Tirolo, una volta a Degna, poi c'è stato lo stop per il Covid, ora viene fatta appunto rifatta in Trentino e la provincia ha scelto Ala come sede di questa festa, che sarà appunto il 13 maggio 2023. È un sabato, la festa è molto importante perché sapete l'Euregio accomuna in sé le tre regioni appunto del Tirolo, Trentino, Alto Adige e Tirolo, una festa molto importante anche perché è un evento di una portata politica non da poco. Sarà occupata tutta la giornata, infatti ci sarà il mattino, ci sarà a Palazzo Pizzini, inizierà la giunta dell'Euregio, per cui ci saranno le giunte delle tre regioni, alle 9.30 l'assemblea dell'Euregio, per poi passare al momento della sfilata delle bande musicali del Trentino, musicale appunto di Ala sarà come Trentino, quella dei Wilten come Tirolo e poi ce ne sarà una dell'Alto Adige. Ci saranno le compagnie Schutzen, le autorità, e faranno la sfilata a partire da Parco Bastia, e questa sarà la partenza indicativa per le 11.15. Poi si arriverà a Piazza San Giovanni, dove ci sarà il saluto ovviamente da parte di autorità e di chi appunto porterà il saluto delle tre regioni. Ci saranno degli eventi collaterali interessanti che coinvolgeranno il nostro centro storico, tra i quali Palazzo Taddei e Palazzo Scherer. A Palazzo Taddei si prevederanno dei momenti, dei mercatini, dei tessuti delle tre regioni, dei momenti enogastronomici con il coinvolgimento di alcune delle nostre associazioni. Al Parco Bastia invece ci sarà lo spazio di ristoro, per cui dei tre territori, con cibi dei tre territori e prodotti enogastronomici dei tre territori. A Palazzo Pizzini ci saranno invece nel corso del pomeriggio dei laboratori per i bambini. Nei vari palazzi della città ci saranno le visite guidate con l'associazione Vellutai e quant'altro. Nel cortile del Taddei il pomeriggio un concerto di alcune coralità che sono ancora da definire. Invece a Piazza San Giovanni ci saranno dei concerti di band musicali giovanili, anche lì che sono da definire la composizione. Tutto si concluderà la sera al Teatro di Ala, al Sartori, con il concerto dell'orchestra Haydn, per cui una giornata fitta sia dal punto di vista di intrattenimento, momento conviviale, ma soprattutto momento di confronto politico appunto con l'Euregio, con le tre regioni, per cui un momento molto, molto interessante direi, e ripeto, un orgoglio per noi che la provincia abbia scelto Ala come sede per questa manifestazione. Questa era la prima comunicazione che avevo piacere di darvi. La seconda è questa. Stiamo organizzando con la dottoressa Brunelli e con tutta la struttura comunale un evento per il 16-17 maggio, che sarà intitolato l'Officina dell'Innovazione, percorsi, traguardi, nuove mete degli enti locali. Richiameremo quel premio nazionale che abbiamo ricevuto nell'autunno scorso a Bergamo, da l'ANCI Piemonte, un premio nazionale come comune di Ala. Avevamo partecipato, se vi ricordate, all'epoca erano stati presentati 325 progetti che coinvolgevano 458 fra enti istituzionali ed enti privati, appunto progetti relativi all'innovazione tecnologica e sociale. ALA era stata scelta come progetto vincente, di questo siamo ovviamente orgogliosi. Avevamo ricevuto anche un premio in denaro, 10.000 euro, che è stato deciso di investire appunto per ricordare quel momento e per fare un momento di approfondimento. Sarà un programma fitto appunto su 2 giorni, dove ci sarà uno scambio di esperienze e relative a questo mondo dell'innovazione, chiaramente tecnologica e sociale, fra i vari enti che interverranno, per cui sarà presente ovviamente la provincia autonoma di Trento, il consorzio comuni, la regione. Saranno poi invitati degli esperti, l'ingegner Negro, che è il nostro tecnico esperto formatore e consulente appunto del comune. Ci sarà l'avvocato Belisario, che è un avvocato esperto di diritto a livello nazionale, diritto delle tecnologie e innovazione della pubblica amministrazione, la nostra segretaria, la dottoressa Pretto della provincia autonoma, dirigente della provincia autonoma di Trento, Walter Merleri invece per quanto riguarda responsabile dell'area enti locali di Trentino Digitale. Ci saranno degli approfondimenti, dei confronti liberi tra i partecipanti, ci saranno chiaramente dei tavoli, saranno organizzati nei 2 giorni anche dei tavoli di lavoro, dei gruppi di lavoro appunto per scambio di discussione, di partecipazione e quant'altro. Ci saranno anche dei momenti di ospitalità e poi anche dei momenti interessanti, direi, che vi cito, che sono questi. Il 16 maggio avremo una visita animata al centro storico, appunto per omaggiare i nostri ospiti. Avremo degli intrattenimenti musicali, poi avremo anche uno spettacolo teatrale di Laura Curino e Gabriele Vacis, aperto a tutta la cittadinanza oltre che agli iscritti ovviamente. Poi il 17 maggio anche una visita al castello di Avio, per cui un programma ricco. Speriamo ci sia molta condivisione e molta partecipazione, insomma ci teniamo in maniera particolare appunto per, ripeto, mettere in evidenza le nostre esperienze, ma cercare di portare a casa anche esperienze fatte da altre amministrazioni, per cui insomma programma fitto, impegnativo, ma sicuramente produttivo. Altre comunicazioni che vi volevo dare, lo stato dell'arte di alcune opere che abbiamo in corso, opere importanti per la nostra comunità. Il PIP Marani, no? Sapete, il piano industriale produttivo di Marani, sono iniziati i lavori qualche mese fa. Un'opera aspettata da tanto tempo, un'opera anche fra l'altro molto impegnativa dal punto di vista delle risorse economiche. Stanno proseguendo i lavori, sto parlando della zona industriale di Marani per capirci, che andrà a riqualificare un'area industriale per noi importante, che da tanti anni attendeva quelle opere, che è l'allargamento delle strade, realizzazione di un marciapiede, rifacimento di tutte le infrastrutture tecnologiche, realizzazione di una rotonda e quant'altro. È stato appaltato il lavoro, l'opera pubblica relativa al secondo lotto della realizzazione del marciapiede sulla SS12 qua al centro città. Primo lotto, come ricorderete e come sapete, partiva dalla rotonda di San Martino per arrivare fino all'impianto semaforico che incrocia Viale Malfatti con la SS12 e il secondo lotto invece prevede la partenza dall'impianto semaforico fino alla caserma dei Carabinieri. Anche lì sarà realizzata una, una ciclo pedonale, per cui un secondo lotto che andrà a completare quell'importante opera che avevamo intrapreso qualche anno fa. È stata appaltata all'impresa Tasin, che è l'impresa che fra l'altro aveva per noi realizzato le opere di fognatura per Ronchi. Inizieranno i lavori a fine maggio indicativamente, il completamento è previsto per la fine dell'anno, primavera, massimo primavera l'anno prossimo. Stanno proseguendo i lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza di Pilcante, il lavoro sta venendo veramente bene, anche lì un lavoro importante che si è voluto fare sia per impreziosire una piazza ritenuta di importanza storica culturale notevole, anche a seguito dei lavori fatti di restauro della chiesa, si è voluto investire su quella piazza che appunto è pavimentata con porfido e sta venendo veramente un ottimo lavoro. Abbiamo aperto pochi giorni fa il parco della Passerella, e ultimato, manca solo da ultimare l'impianto di illuminazione, però il parco è usufruibile. Sapete che il parco, oltre ad avere una spiaggia, la chiamiamo una spiaggia verde, no? Lungo il torrente Ala, è dotata di un parco con dei giochi per varie età e è dotato di un campetto da calcio 5 con campo sintetico, con prato sintetico, campetto per il quale stiamo mettendo a punto una manifestazione di interesse per trovare qualche associazione, qualche persona, qualche privato dotato di buona volontà per la gestione del campetto da calcio. E questo appunto lo faremo a breve. Comunque nel frattempo è stato aperto e metterlo in utilizzo alla comunità ed è molto, molto apprezzato. I lavori dell'ex convitto stanno proseguendo anche di buona lena, sinceramente sono a buon punto, per cui insomma si sta proseguendo con quell'importante opera. Riprenderanno i lavori in via 25 aprile, dove sapete abbiamo realizzato un marciapiede e previsto l'asfaltatura di via 25 aprile di via Regina Teodolinda, anche lì il lavoro che si aspettava da tempo perché il marciapiede non era più consono alle normative vigenti, per cui si è rifatto un po' tutto il lavoro, ripeto, relativo alla realizzazione del nuovo marciapiede. E abbiamo iniziato a predisporre, se vi ricordate, nel bilancio di previsione 2023 avevamo previsto 250.000 euro per rifacimento dei giochi dei nostri parchi giochi. Alcuni sono in fase di realizzazione, altri saranno completati a breve, insomma nel giro di un mese o due dovremo riuscire a completare tutta la dotazione dei nuovi giochi per i nostri parchi, sostituiti perché alcuni ritenuti non più a norma, alcuni ritenuti vetusti dai nostri tecnici che appunto sono deputati a tale verifiche. Adesso inizieremo anche con dei lavori in lessina, con il rifacimento di alcune pozze delle maghe. Questi sono i lavori principali su cui ci stiamo focalizzando. Dopodiché un'altra comunicazione, quella che riguarda, è uscita anche sulla stampa qualche giorno fa, SMR di Rovereto, sapete la società multiservizio di Rovereto, è venuta in consiglio dei sindaci qualche settimana fa a presentare la loro attività. Come sapete la società multiservizi di Rovereto è una società in house partecipata al 100% dal Comune di Rovereto. Nell'ultima assemblea hanno previsto la possibilità di allargare anche ad altri comuni della realtà della Vallagarina e per cui hanno presentato appunto al Consiglio di Sindaci questa possibilità. La possibilità di poter estendere ai soci è confermata fino al settembre di quest'anno e questo prevede l'acquisizione per i comuni interessati. È una questione su cui andremo a dibattere ovviamente in futuro, anche perché al momento c'è stata fatta solo un'illustrazione. L'SM di Rovereto, sapete cosa fa la gestione per il comune di Rovereto e anche per altri comuni, dei parcheggi a pagamento, degli orari delle palestre, dei servizi cimiteriali e delle farmacie comunali per chi li ha ovviamente. Per cui ha proposto ad altri comuni di poter diventare soci per poter usufruire di questi servizi. Valuteremo in futuro anche come consiglio comunale se è di interesse del comune di Ala aderire o meno a questa opportunità. Ultima comunicazione che vi volevo dare, stiamo in predisposizione di alcuni eventi che a breve prenderanno il via, tra i quali la seconda edizione di Bacco Barocco. Sapete che l'anno scorso abbiamo fatto appunto la prima edizione ed è stata soddisfacente in collaborazione con la Proloco di Ala. Quest'anno la seconda edizione si terrà a fine aprile, il 28, il 29 e il 30 di aprile. Il programma anche lì è fitto, è un programma fatto di momenti di incontro, di condivisione dal punto di vista enologico. Ci saranno dei momenti chiaramente dedicati alla convivialità, ci sarà la presentazione dei prodotti vitivinicoli del nostro territorio, per cui insomma ci saranno degli spettacoli itineranti sulla fattispecie dell'evento fatto l'anno scorso, che è stato sinceramente apprezzato, e per cui abbiamo pensato insieme alla Proloco di riproporre la seconda edizione cercando di arricchirla. È in produzione anche per la fine di giugno, non sto sbagliando, forse data maggio-giugno, il 28 giugno, un evento che ricordi la tappa del Giro d'Italia del maggio 2021, la tappa che arrivò appunto su alla sega di Ala. Una tappa per noi, per il nostro territorio, molto importante, anche perché ha aumentato dal punto di vista turistico l'attrazione per quei luoghi. Tanti infatti sono i ciclisti che percorrono quella salita, come sapete è una delle 23 grandi salite del Trentino, e si è voluto appunto, da tempo stiamo pensando di realizzare un evento che ricordi quell'importante momento. Stiamo organizzando questo insieme alla nostra società ciclistica di Ala, insieme alla PT di Rovereto Vallagarina, e anche insieme a Trentino Marketing, e con la collaborazione anche dei servizi della provincia. Sarà una giornata appunto dedicata alle due ruote, con partenza da Ala, arrivo alla Sega, e ci sarà anche lì insomma un momento interessante proprio per provare a coinvolgere ulteriori interessati, no? a percorrere quella strada per arrivare appunto nel luogo della Sega, ma soprattutto per dare ulteriore visibilità alla nostra montagna. L'iniziativa è stata apprezzata anche perché sarà riproposta probabilmente dall'ATA di Trento. Sapete che con la riforma del turismo le APT fanno capo alle ATA, che sono quelle agenzie territoriali di ambito. Praticamente l'ATA nostra è quella che riguarda Trento e la Vallagarina. L'ATA vorrà realizzare, e anche Trentino Marketing stanno pensando di realizzare per tutte le 23 grandi salite, quelle perlomeno interessate dal Giro d'Italia, dalle varie tappe del Giro d'Italia. Quest'anno mi sembra che in Polveria o Serrada, l'arrivo se ricordo bene, e vorranno riproporre appunto un evento tipo il nostro, per cui noi diventeremo una sorta di laboratorio di eventi. Ah, ecco, l'ultima comunicazione, dopo veramente ho finito, riguarda invece il nostro ospedale. A breve inizieranno, l'avevo già illustrato qua in Consiglio Comunale, in alcuni dei consigli comunali scorso. Sapete che la provincia, l'azienda sanitaria Provincia Autonoma di Trento hanno beneficiato di un finanziamento per il PNRR per quanto riguarda la realizzazione della casa della comunità, dell'ospedale di comunità. Il nostro ospedale, ex presidio ospedaliero, era stato scelto appunto nella nostra provincia come beneficiario di questo finanziamento, oltre al presidio di Mezzo Lombardo e quello di Riva, se ricordo bene. La provincia e l'azienda sanitaria stanno ultimando le progettazioni, perché entro metà di quest'anno devono presentare appunto la progettazione, entro il 2026 devono invece aver ultimati i lavori. I lavori che chiaramente vedranno il realizzarsi di tutto quanto era stato previsto negli anni passati, per cui 20 posti di RSA. Attualmente sono già operativi, questo lo sapete, 17 posti letto di cure intermedie, al terzo piano in questo momento sono, sia terzo piano. E sono già operative dall'anno scorso, prima erano operative come posti letti post-Covid. E questi posti letti di cure intermedie sono gestiti attualmente dalla Ubaldo Campagnola, la RSA di Avio, che sta gestendo anche la fisioterapia all'interno di quel presidio ospedaliero. In futuro gestirà anche il punto prelievi. L'ospedale, la casa della comunità, sarà strutturata sull'attuale corpo ovviamente del nostro ospedale, compreso il corpo laterale a via Brigata Mantova, che è di proprietà del comune di Ala, mentre gli altri edifici sono di proprietà dell'azienda sanitaria. Quindi saranno risistemati tutti gli ambulatori della medicina specializzata, chiedo scusa, per cui odontoiatria e quant'altro. Rimarrà, come è già in essere, il punto prelievi, 17 posti di cura intermedia rimarranno, 20 posti di RSA. Se sarà spostato come intenzione nelle ipotesi progettuali dell'azienda sanitaria anche l'attuale reparto di riabilitazione psichiatrica che vorrebbero portare a Rovereto per riunificarlo in un unico punto, ci sarà la possibilità di realizzare ulteriori 10 posti di RSA, per cui arriveremo a 29-30, questa è una cosa importante. Soprattutto la casa della comunità prevede, questa è una cosa molto importante e interessante, la presenza medica H24, per cui questa è veramente una cosa molto molto interessante. Sapete che dall'anno scorso, dal 2021, non ricordo, è già in funzione l'aggregazione dei medici di base, per cui già 5 medici di base sono presenti all'interno dell'ospedale, in ambulatori nuovi, perché sapete che i lavori di ristrutturazione realizzati qualche anno fa erano parte del vecchio finanziamento che la provincia e l'azienda sanitaria avevano messo a disposizione per quell'ospedale per realizzare gli attuali 17 posti di cura intermedia e i nuovi ambulatori, che sono previsti 8 ambulatori, attualmente ne sono utilizzati 5, sì 5 se ricordo bene sono 5, per cui insomma anche lì una cosa molto molto importante di cui volevo darvi appunto conto, ma ci sarà modo di riparlarne ancora in futuro non appena inizieranno i lavori. Mi sembra di aver detto sinceramente tutto, per cui ricordava la segretaria, avevamo partecipato l'anno scorso, se ricordo bene, ancora nel 2021, a un bando ministeriale per un finanziamento relativo a strutture pubbliche scolastiche. Siamo stati l'unico comune in Trentino a partecipare a quel bando, se ricordo bene, dopo molte molte vicissitudini, per la verità, perché decreti fatti, rifatti, graduatorie che si sono susseguite, finalmente abbiamo avuto comunicazione, adesso stiamo definendo le ultime cose, per un finanziamento ricevuto dallo Stato di 2 milioni e mezzo, e questo è molto importante perché andrà ad alleviare le importanti spese che stiamo sostenendo per i lavori dell'ex convito. Lavori dell'ex convito che sono indicativamente stimati in circa 9 milioni, noi ne abbiamo finanziati dalla provincia 5,5 e mezzo, per cui era importante ricevere ulteriore sostegno, per cui insomma di questo ne siamo particolarmente felici, anche perché oltre a questi costi dobbiamo prevedere, adesso stanno facendo le verifiche gli uffici, l'arredamento ovviamente necessario per la scuola. Sapete che l'ex convito sarà adibito a scuola elementare, per cui vedremo quello che si riuscirà a recuperare dalle attuali dotazioni presenti, altrimenti bisognerà ovviamente aggiungere a queste risorse anche le risorse necessarie per completare l'interno dell'edificio. L'ho detto prima, i lavori stanno proseguendo abbastanza speditamente, mi sembra che la fine lavori è prevista per il fine 2024, credo, sì, 2024, se non ci sono interruzioni o imprevisti vari, il lavoro ripeto, è importante perché quasi 9 milioni di euro, insomma non è da poco, però l'impresa sta lavorando bene, sta proseguendo bene, per cui insomma speriamo che tutto prosegue nel migliore dei modi, non ci siano più le interruzioni che ci sono state purtroppo negli anni passati con le vicende che ben conoscete. Basta. Casomai integro dopo se ho dimenticato qualcosa. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo alle... ci sono alcune comunicazioni dell'assessor Gatti, e quindi sarebbe il punto successivo, in ordine al resoconto dell'attività della Commissione Consigliare Cave e dello stato delle aree estrattive e discariche sul territorio comunale. Prego, assessor Gatti.
Ecco, ci siamo, grazie, buonasera a tutti. Beh, come ben sapete era impegno fare riferimento al lavoro svolto e dalla commissione di studio, ma soprattutto anche da parte degli uffici, a riguardo di tutto quello che è il comparto relativo alle cave e alle ex discariche. Per cui do lettura al documento che è stato predisposto e che poi sarà caricato sull'area riservata dei consiglieri. Con deliberazione del Consiglio Comunale 11 del 3 marzo 2022 è stata costituita la Commissione Consigliare Speciale per l'affidamento di compiti consultivi di valutazione e impostazione degli interventi del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive, composta da 5 membri, fra cui il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente in qualità di membri di diritto, un rappresentante per la maggioranza, il consigliere Gianni Marasca, due rappresentanti per la minoranza, consigliere Sergio Mondini e consigliere Mauro Martinelli. La Commissione si è riunita in prima seduta il giorno 21 aprile 2020, è un membro esterno, domando scusa, che è l'avvocato Alessandra Eccheli. La Commissione si è riunita in una prima seduta il giorno 21 aprile 2022 con nomina del Sindaco quale Presidente e il consigliere Mauro Martinelli come Vicepresidente. Durante l'incontro è stata fatta una relazione dettagliata dello stato di fatto delle aree estrattive presenti sul territorio comunale, Neravalle, Sabonecchia Chiesurone, Santa Cecilia Guastum e Valfredda e del sito Pereri di Piccante. La seconda seduta si è tenuta il giorno 11 luglio 2022 e ha avuto ad oggetto la situazione dell'area estrattiva Valfredda e della situazione della vicina discarica di rifiuti. La Commissione ha deciso di trattare nel successivo incontro la situazione dell'area estrattiva Neravalle. Aree estrattive. Come vedete nei monitor, vi illustro un po' quella che è la situazione dall'alto, così diventa un po' più facile per tutti. Area estrattiva di Piccante a valle dell'SP90. L'area estrattiva valle dell'SP90 rientra all'interno del programma pluriennale di attuazione del Comune di Ala e per tale area sono state rilasciate nel 2017 5 autorizzazioni alle ditte Cave di Piccante, Chizzola Armando Inerti, Costruzioni Leonardi, Rizzi di Rizzi Geometra Guido, Tognotti, di Tognotti Marco e Company. Per l'intero comparto è stato individuato un coordinatore unico con un ruolo di supervisione e coordinamento. Il programma di attuazione prevede una coltivazione per fasi successive, sono 3 complessivamente, con ripristino finale delle rampe perimetrali, con pendenza variabile da 18 a 35 gradi e destinazione finale agricola. Attualmente l'attività di scavo è effettuata principalmente dalle ditte Cave di Piccante e Chizzola Armando Inerti, sia nell'area Sabonè Sud, e questa zona qui, sia nell'area, sia nel Chiesurone, che è quella più in alto, questa, quella nord, in base al rapporto biennale di avanzamento del coordinatore unico, da ultimo datato agosto 2022, l'attività di escavazione sta procedendo in direzione sud e ovest nella zona Chiesurone, dove è stata di fatto raggiunta la quota di fondo scavo con l'asporto del diaframma verso l'area di Cava Tognotti. Lo scavo risulta quasi ultimato nell'area Sabonè, con avanzamento in direzione nord e inizio di ripristini e sistemazioni delle rampe sul lato sud-est. Dal 2021 l'escavazione nell'area di Cava fra le vie viene condotta dalla ditta Cave di Piccante per conto di Tognotti. Il monitoraggio dell'acqua di falda sta proseguendo dal 2021 su indicazione di APA solo nel piezometro posto a valle dell'area estrattiva, nell'area della ditta Cave di Piccante, grosso modo in questa zona, con 4 misurazioni all'anno della quota di falda. Anche i dati relativi all'anno 2022 hanno confermato una quota di falda che si attesta al di sotto del livello massimo storicamente rilevato, garantendo i 2 metri di franco dal fondo scavo. Si sta rilevando un progressivo abbassamento della quota di falda, valore di dicembre rilevato a 137,92 metri, con quota di fondo scavo a circa 144 metri. Questo naturalmente è il risultato delle piogge che mancano. L'improvvisa scomparsa a febbraio del coordinatore unico ha reso necessaria la sua sostituzione. Nelle scorse settimane, pertanto, l'amministrazione ha individuato il nominativo di un nuovo tecnico, l'ingegnere geologo Eugenio Castelli, da sottoporre alle ditte per la nomina. Nel corso dell'ultimo incontro, tenutesi a febbraio 2023 con le ditte, il coordinatore unico e l'amministrazione comunale è stata anticipata la presentazione del progetto di variante al progetto unitario attualmente autorizzato, fase 1, che prevede in sintesi la prosecuzione dello scavo nell'area multifase, zona tra Chiesurone e Fra le Vie, il ripristino della fase 1 nell'area Sabonè, rampa sud-est, e il completamento dello scavo nell'area Sabonè, fronte sud, sempre in fase 1. Il progetto sarà depositato presumibilmente entro il mese di aprile e sarà successivamente valutato dal Comitato Cave del Servizio Minerario. Le ditte hanno comunicato di essere pronte per presentare successivamente anche il progetto per l'autorizzazione della fase 2, che non potrà essere rilasciata fino al completamento della fase 1 di scavo e ripristino, salvo motivata giustificazione per l'anticipazione di alcune particelle. Durante l'incontro è emersa la difficoltà delle ditte ad ottenere la disponibilità alla coltivazione di due aree di proprietà privata e l'intenzione a richiedere l'anticipazione dello scavo in fase 2 su due particelle tra l'area Chiesurone e la strada comunale per garantire uniformità di prosecuzione. Nelle scorse settimane la ditta Cave di Pilcante ha inoltre presentato al Comune di Ala una proposta per l'installazione di un progetto sperimentale di un impianto agrivoltaico su una porzione di circa 5.000 metri quadri di superficie all'interno dell'area di cava. Se permettete un attimo, adesso vi mostro parte del progetto. Dunque, torniamo alla foto iniziale. L'area interessata sarebbe grosso modo questa, quindi verso est, e il progetto prevederebbe un'area di 5.000 metri quadrati che verrebbe realizzata con i pannelli fotovoltaici in sommità del pergolato, con una copertura pari allo 0% sul primo tratto, al 10% sul secondo, al 20% sul terzo e al 30% sul quarto. Questa qui ovviamente è una sperimentazione che si farebbe insieme alla Fondazione Edmund Mac, con l'intenzione di verificare la produttività della vite sottoposta, o meglio privata, della luce solare. La ditta ha già avviato contatti con la Fondazione Edmund Mac, l'Università di Trento e la Cantina Sociale di Ala per lo sviluppo del progetto sperimentale che prevederebbe la realizzazione di un piccolo parco sperimentale ad una quota rialzata di circa 10 metri rispetto all'attuale piano di fondo scavo per garantire corrette condizioni di irraggiamento ed arieggiamento delle coltivazioni. In base agli esiti della fase sperimentale, durata 4-5 anni, vi ricordo che perché vada in produzione la vite ci impiega 3 anni, quindi sono necessarie almeno 5 anni di prova per riuscire a capire un attimo qual è la reale produzione, che prevede modalità di installazione diversificate dei pannelli sopra i filari di viti. Potrebbe essere valutata la possibilità di estendere tale soluzione a porzioni più ampie all'interno dell'area estrattiva nell'ottica del ripristino finale. Passiamo all'area estrattiva di Pilcante a monte, l'SP 90, la Neravalle. Quindi ritorno sulle foto per comodità. Eccola qua. L'area estrattiva a monte dell'SP 90, denominata Neravalle, è stata oggetto di attività estrattiva dagli anni 70 fino al 2010 circa ed è attualmente esaurita ai fini della coltivazione. L'area è caratterizzata da due profonde fosse, volume circa 500.000 metri cubi, divise tra loro dalla discarica compresoriale di rifiuti urbani chiusa nel 1991. È evidente qual è la discarica, no? Il programma pluriennale di attuazione del Comune di Ala prevede per l'area il ripristino finale con riempimento fino al piano di campagna con destinazione finale agricola, e questo significa l'apporto di materiale in colonna A. Tale destinazione è stata da ultimo confermata anche nella variante 2019 al PRG. Le ditte Ala Ripristini e CIT hanno presentato successivamente all'approvazione del programma pluriennale di attuazione comunale la domanda di autorizzazione per il ripristino della cava con il relativo progetto unitario. L'iter del rilascio dell'autorizzazione si è protratto per diversi anni a seguito di successive richieste di integrazioni al progetto per alcune criticità riscontrate da parte del Comitato Cave del Servizio Minerario Provinciale, che si è espresso da ultimo a giugno 2021 con parere negativo sull'intero progetto. Dal 2014 le ditte erano autorizzate in regime di proroga delle precedenti autorizzazioni a proseguire l'attività di coltivazione e ripristino della cava fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione o del rigetto della relativa domanda. In base alle ultime comunicazioni della società Ala Ripristini sono stati conferiti circa 30.000 metri cubi di materiale. Questa è la zona interessata dal parziale ripristino, mentre come potete vedere nell'area CIT non è avvenuto nessun tipo di ripristino. Prendendo atto del parere negativo del Comitato Cave sul progetto di ripristino e considerate le criticità progettuali, il Comune di Ala, con provvedimento del 30 dicembre 2021, ha disposto il rigetto delle domande di autorizzazione al ripristino. Le criticità riguardavano principalmente la tipologia dei materiali proposti in progetto, non in colonna A, e le tempistiche di ripristino. A seguito di tale provvedimento, la società Ala Ripristini e CIT non risultano titolate a conferire materiale per il ripristino delle aree fino alla presentazione di un nuovo progetto di ripristino ambientale. Nel corso del 2022, l'anno scorso, l'amministrazione comunale ha promosso alcuni incontri con le ditte e i proprietari delle aree per verificare la disponibilità degli stessi a presentare un nuovo progetto di ripristino con nuove garanzie finanziarie per addivenire, nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia, ad una soluzione condivisa di ripristino delle aree e definitiva riqualificazione paesaggistica del comparto estrattivo. Contemporaneamente, l'amministrazione ha effettuato alcuni approfondimenti di natura giuridica con l'Avvocatura di Stato e in data 20 ottobre 2022 è stato avviato il procedimento previsto dalla legge provinciale Cave che porterà all'emissione di un'ordinanza per il ripristino dell'area. In data 13 febbraio 2023 la società Ala Ripristini ha presentato domanda di autorizzazione per il ripristino della fossa sud, circa 300.000 metri cubi, completa di progetto unitario, su cui è già stato acquisito parere favorevole del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. Il progetto è stato trasmesso al Servizio Minerario Provinciale il 27 febbraio per l'acquisizione del parere del Comitato Cave. Il progetto prevede il riempimento della fossa sud fino al piano campagna entro il 2031. La fossa sud è questa, quest'area, con destinazione finale agricola. Dai contatti con la ditta, il materiale attualmente disponibile proviene dal cantiere della galleria Lopio Busa. Per la fossa nord, questa, la presentazione del progetto è comunque subordinata alla risoluzione del problema della vicina area Nera Valle 2, che è questa qua sopra, che vedremo in seguito. Area estrattiva Santa Cecilia Guastum. Un attimo solo, eccoci qua. Questa è la panoramica praticamente della cava di Santa Cecilia. L'area estrattiva di Santa Cecilia rientra tra le aree estrattive individuate dal programma pluriennale di attuazione del Comune di Ala. La ditta Cipriani Nello è stata autorizzata alla coltivazione nel 2016 con successiva integrazione dell'autorizzazione nel 2020. All'interno dell'area estrattiva sono presenti anche impianti fissi e mobili di lavorazione degli inerti. Il ripristino finale prevede una riprofilatura ad anfiteatro con destinazione finale agricola. La prima fase, attualmente autorizzata, prevede uno scavo di circa 198.000 metri cubi di materiale. Il ripristino finale prevede una riprofilatura ad anfiteatro con destinazione finale agricola, riporto di circa 180.000 metri cubi di materiale. Area estrattiva Valfredda. Scusate, mi ero dimenticato di mettere schermo intero che è più comodo. L'area in località Valfredda è interessata ad attività estrattiva fin dagli anni 70, ma è stata stralciata dal programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive a fronte di alcuni problemi di carattere idrogeologico e della presenza di una discarica incontrollata di rifiuti urbani. Nel 2014 la ditta Costruzioni Leonardi ha presentato al Comune di Ala domanda di nuova autorizzazione alla coltivazione di cava, ma il procedimento è rimasto sospeso fino ad oggi per successive richieste di integrazioni da parte del Comitato Cava e del Servizio Minerario. Problematiche legate sia alla presenza dell'ex discarica, sia alla vicinanza a Rio Valfredda, sia alla definizione della disponibilità di alcune proprietà di terzi. La ditta esercita l'attività in regime di proroga dalla precedente autorizzazione. Nel corso del 2021-2022 si sono svolti alcuni incontri tra la ditta e l'amministrazione comunale per fare il punto sulle esigenze di sfruttamento estrattivo dell'area, anche in riferimento alla necessità di messa in sicurezza delle particelle occupate dai rifiuti. Parallelamente si sono svolti anche alcuni incontri tra il Comune di Ala e i servizi provinciali competenti, dai quali è emersa la necessità di separare i due procedimenti, autorizzazione alla coltivazione di cava da quello di messa in sicurezza della discarica. La ditta si è resa disponibile a presentare le integrazioni richieste dal servizio minerario per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione di cava, limitando la futura attività estrattiva alle particelle di propria proprietà. Il Comune di Ala ha contestualmente presentato domanda di stralcio delle aree di proprietà comunale interessate dalla presenza di rifiuti dal piano cave provinciale. Lo stralcio delle particelle è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale numero 2354 del 16 dicembre 2022. La variante al PRG recepisce il nuovo perimetro del piano cave e prevede un'area con destinazione parcheggio nell'ambito della cui realizzazione potrà essere effettuata anche la messa in sicurezza dell'area occupata dai rifiuti con ritombamento degli stessi. Questo è un argomento che riprenderemo in seguito nell'ambito dell'illustrazione della nuova variante al PRG. Al punto successivo, l'ultimo punto previsto questa sera. Nell'aprile 2022 sono state consegnate le integrazioni al progetto per il quale è stato necessario avviare la procedura di screening per la via. La conferenza dei servizi per lo screening si è svolta il giorno 5 aprile. Il progetto presentato prevede il completamento dello scavo, circa 39.000 metri cubi, ed il contemporaneo ripristino con recupero agricolo dei terreni, circa 44.000 metri cubi di materiale di riporto, da completare in un tempo di circa 6 anni. A seguito del parere conclusivo dello screening, il progetto sarà presentato al servizio minerario per la valutazione del Comitato Cave. Passiamo ora al tema delle discariche non controllate di rifiuti. Partiamo dalla discarica dei Pereri, che è ubicata sopra l'abitato di Pilcante, fra la cava attuale in uso, diciamo, e l'abitato vero e proprio. Si tratta di una discarica non controllata di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da pneumatici fuori uso, cemento amianto, materiali da demolizione e rifiuti misti, rinvenuti da parte dei NOE nel febbraio 2006 sulle particelle fondiarie 269-270 in comune catastale Pilcante, di proprietà privata. La presenza dei pneumatici abbandonati risale di fatto già alla fine degli anni 70. A seguito di ordinanze e diffide verso il responsabile individuato per il conferimento dei rifiuti e a seguito di successivi ricorsi al TAR e dal Consiglio di Stato respinti, è stato presentato un piano di caratterizzazione e sono stati effettuati in contraddittorio con APA i sondaggi nel terreno e dei relativi prelievi di campioni per le analisi. Il piano e i risultati delle analisi sul suolo hanno confermato l'assenza di contaminazioni legate al deposito di rifiuti, come da parere di APA del 2012. A seguito di successive diffide da parte del Comune e di incontri con APA e con il responsabile del conferimento dei rifiuti, è stato presentato un progetto di messa in sicurezza del sito sul quale APA ha già espresso parere favorevole nel 2019 con alcune prescrizioni. Sul progetto, predisposto da un tecnico incaricato dal responsabile del conferimento, sono già stati acquisiti i pareri di alcuni enti. Da ultimo, nel febbraio 2022, il servizio Bacini Montani PAD ha richiesto alcune integrazioni. Dagli ultimi contatti con il tecnico sono in corso di predisposizione le ulteriori verifiche richieste. Quindi a breve si dovrebbe procedere alla definitiva messa in sicurezza. Il progetto di messa in sicurezza prevede di isolare in maniera definitiva i rifiuti con taglio della vegetazione attuale e del ricoprimento del terreno con uno strato impermeabile successivo strato di terreno vegetale. Si auspica che l'intervento possa essere eseguito in tempi ragionevoli non appena concluso l'iter autorizzativo. Passiamo ora all'ex cava Nera Valle 2. Questa è la foto presa, diciamo, dall'alto, ma forse è ancora migliore questa perché si vede un po' tutta la zona. La foto precedente prendeva in esame proprio quest'area qui, che come avete visto è completamente sistemata. Si tratta di un'area di proprietà privata appiccante sulla quale l'impresa Costruzioni Pasqualini ha esercitato attività di coltivazione di cava all'inizio degli anni 2000. Nell'ambito dell'attività di ripristino ambientale è stato riscontrato nel 2006 il conferimento di materiale non conforme, rientrante nella tipologia del rifiuto. A seguito di ordinanza del Comune di Ale e successivi accertamenti di APA, il materiale è stato asportato. Successivamente, nel corso del 2010, il comando del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito di alcuni controlli, ha riscontrato un conferimento di materiale di ripristino non conforme all'autorizzazione di cava e alla normativa ambientale, con sforamento di idrocarburi pesanti. A seguito di nuova ordinanza del Comune nel 2011, successivi ricorsi e diffide, nel 2016 è stato presentato da parte della ditta responsabile del conferimento il piano di campionamento, approvato con prescrizione dai servizi provinciali. Nel 2018 è stato dichiarato lo stato di fallimento della ditta, senza che la stessa avesse dato attuazione al piano di campionamento. Pertanto il Comune si è attivato in via sostitutiva nel corso del 2019 con l'esecuzione dei campionamenti, incamerando gran parte della fideiussione, 21.000 euro di spesa su un totale di 29.000 euro di fideiussione. Le analisi hanno confermato in alcuni punti il superamento dei limiti fissati dalla normativa per i terreni agricoli, colonna A, relativamente agli idrocarburi. Pertanto APA ha indicato di procedere con la bonifica del sito con rimozione del materiale circa 30.000 metri cubi e conferimento di nuovo materiale conforme alla colonna A. In base alla richiesta di specifici chiarimenti inviata dal Comune, APA ha confermato a febbraio 2022 la necessità di procedere con bonifica, questione riconducibile alla disciplina dei rifiuti. L'amministrazione comunale ha richiesto al riguardo un parere di competenza anche all'Avvocatura Distrettuale di Stato, che ha risposto ribadendo che nell'ipotesi in cui il responsabile dell'inquinamento non esegua gli interventi di bonifica ambientale e non vi provvedano volontariamente né il proprietario né altri soggetti interessati, gli stessi devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione competente, che ha il diritto di rivalersi sul soggetto proprietario del sito nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel corso dell'estate 2022 la questione è stata portata all'attenzione dell'assessore provinciale Tonina, considerato che la spesa stimata per la bonifica dell'area, che dovrebbe sostenere inizialmente l'amministrazione comunale, si aggira attorno a 4.860.000 euro. L'amministrazione comunale infine a settembre 2022 ha inviato una nota al servizio urbanistica provinciale chiedendo un parere in merito alla possibilità di cambiare la destinazione d'uso per l'area Nera Valle 2 e per una parte della fossa nord dell'area Nera Valle, quella interferente con la rampa di materiale, e questa zona qui, in maniera da individuare un comparto abbastanza uniforme e regolare. Tra le destinazioni finali possibili potrebbero essere valutate area improduttiva, campo fotovoltaico, area per deposito legnami o rimessaggio camper. La provincia non ha ancora risposto in via formale, in quanto a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo decreto ministeriale ha formulato un interpello al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il cui esito sembra dirimente per chiarire le procedure da attivare per risolvere la tematica ambientale. Dagli ultimi contatti di marzo 2023 la risposta del Ministero non è ancora arrivata. Ex discarica rifiuti urbani, località Valfredda. All'interno del perimetro dell'area di cava, su un'area bosco in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà privata, orientativamente la parte comunale è questa che vi sto indicando con il mouse in questo momento. Tutta quest'area. Come potete vedere, la maggior parte della discarica, che era degli anni 60, erano i rifiuti urbani di Ala, sono ricadenti sull'area di proprietà del comune e in minima parte su quella di proprietà privata. All'interno del perimetro dell'area di cava, su un'area bosco in parte di proprietà comunale, in parte di proprietà privata, sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati risalenti presumibilmente agli anni 60-70. Nel 2013, su incarico dell'amministrazione comunale, è stato eseguito il piano di caratterizzazione dei rifiuti, completo di indagini che hanno consentito la perimetrazione del corpo principale di discarica e la classificazione dei rifiuti come rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da rifiuti indifferenziati di origine urbana, salvo alcune eccezioni localizzate. I rifiuti sono costituiti soprattutto da un'ampia frazione organica ormai mineralizzata da elevate percentuali di vetro, plastiche, metalli, eccetera. L'area della discarica incontrollata occupa una superficie di circa 6.000 metri quadri, attualmente in gran parte ricoperta da vegetazione, di cui 1.500 metri quadri occupati da rifiuti misti interrati fino a profondità 2,5 metri. È quest'area che si vede e vi sto indicando con il mouse. Scusato, ho perso il filo. Attualmente in gran parte ricoperta vegetazione, di cui 1.500 metri quadri occupati da rifiuti misti interrati fino a profondità 2,5 metri dal piano di campagna e circa 4.500 metri quadri di rifiuti solo superficiali, volume circa 500 metri cubi. Sono stati smaltiti tramite ditta specializzata incaricata dal comune di Ala nell'aprile 2021 alcuni rifiuti contenenti amianto. Erano stati localizzati in quest'area. Nel corso del 2021 si sono svolti alcuni incontri tra la ditta Aggregati Leonardi ed il comune di Ala, nel corso dei quali è emersa la disponibilità della ditta stessa a valutare la possibilità di un intervento condiviso tra le parti per la messa in sicurezza dell'areale occupato dai rifiuti, anche ai fini del completo sfruttamento estrattivo del sito. Dagli incontri tra il comune di Ala ed i servizi provinciali competenti è emersa la necessità di separare i due procedimenti, autorizzazione alla coltivazione di cava da quello di messa in sicurezza della discarica, richiedendo lo stralcio delle particelle occupate dai rifiuti dal piano cave provinciale, dal momento che la ditta stessa si è dichiarata interessata a completare lo sfruttamento estrattivo solo sulle aree di propria proprietà. Lo stralcio è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale 2354 del 16 dicembre 2022. Nel corso degli incontri svolti tra l'amministrazione comunale e la ditta è stata vagliata l'ipotesi condivisa di realizzare al di sopra dell'area di tombamento dei rifiuti un parcheggio area di sosta sterrato a servizio della strada provinciale 211 di accesso ai Monti Lessini. La proposta di messa in sicurezza sulla base dell'ipotesi progettuale presentata dalla ditta nel 2016 è stata valutata da APA in linea di massima percorribile. La ditta si riserva di fare alcune valutazioni di carattere economico, ma può essere interessata ad effettuare la sistemazione dell'area, progetto di messa in sicurezza con bonifica, potendo utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti nel proprio impianto. Io avrei finito, l'ultima cosa che volevo mostrarvi era appunto l'area di cui abbiamo parlato ora, se riesco a ritrovarla perché me la sono persa, eccola qua. Questa è l'area di cui stavamo parlando e come potete vedere in questa zona qui c'è una piccola stradina che era quella che veniva utilizzata per conferire i rifiuti. Sfruttando questa piccola stradina, sistemandola, si potrebbe arrivare nell'area di tombamento dei rifiuti dove noi abbiamo previsto nella variante PRG che vedremo successivamente la nuova area di parcheggio, area di sosta, per coloro che vogliono cimentarsi con la salita alla Lessinia. Io avrei finito, Presidente. Grazie.
Grazie, Assessor Gatti. Nel frattempo diamo il benvenuto al Consiglier Giorgi, sono le 19.07. Prego, Sindaco, se vuole aggiungere.
No, velocemente, ringraziando l'assessore Gatti e l'ufficio ambiente per la predisposizione di questa relazione, ringrazio anche ovviamente i componenti della commissione per il lavoro svolto fin qui, un lavoro che non è ancora ultimato, chiaramente è un work in progress, pertanto continueremo a ritrovarci per aggiornare anche quanto diceva prima, in attesa della risposta appunto del Ministero per quanto riguarda Neravalle 2. Grazie.
Grazie mille Sindaco. Passiamo alle comunicazioni dell'assessor Saiani. In ordine al progetto Costruire l'Europa con i consiglieri locali, proposta della Commissione europea. Prego, assessor Saiani.
Ok. Allora, è con piacere che intendo comunicare a tutto il Consiglio Comunale la sostenuta e piena volontà da parte dell'amministrazione comunale in merito all'adesione a questo progetto. Entrando avete avuto modo di osservare appunto l'installazione di una targa, di uno stendardo, diciamo, di carattere divulgativo. Si tratta di una iniziativa che ha la finalità di creare una rete europea di consiglieri locali con il fine di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello territoriale grazie ad un'alleanza e ad una sinergia tra gli enti locali e le istituzioni europee. Il progetto si pone inoltre la volontà e quindi l'obiettivo di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello territoriale ed è nato in collaborazione con il Comitato delle Regioni e la Rete Europea dei Consiglieri Regionali e Locali. Pertanto i rappresentanti locali di tutta Europa, perché chiaramente è un progetto europeo, potranno lavorare assieme e diffondere informazioni sui temi europei, contribuendo ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini e a promuovere nuovi dibattiti sul futuro dell'Europa. E l'obiettivo è anche quello di sostenere la creazione di un'autentica opinione pubblica europea che possa iscriversi nel solco già tracciato dal programma Next Generation e dalla conferenza sul futuro dell'Europa. Si tratta dunque di un partenariato e verosimilmente avrà la durata di 2 anni e non prevede nessuna corresponsione da parte dell'Unione nei confronti dell'ente locale. L'obiettivo è anche quello di incoraggiare i cittadini a partecipare ai dibattiti sul futuro dell'Unione Europea e su altri temi a questa correlati. Allora, questa è una informazione di carattere generale che ovviamente ha avuto anche una sua visibilità mediatica a livello europeo, insomma, perché è già da alcuni mesi che peraltro anche altri enti locali di altri Stati membri hanno aderito. Io mi permetto anche di fare presente che a livello di provincia di Trento non sono molti comuni che attualmente hanno aderito, sono diventati appunto membri effettivi attraverso la designazione di un consigliere comunale eletto. Per quanto riguarda la Val Lagarina e la Bassa Val Lagarina sono sostanzialmente io l'unico referente istituzionale, ho avuto già modo di partecipare al primo webinar la settimana scorsa. Il nostro referente a livello di funzionario in Bruxelles, nella sede appunto del Consiglio del Parlamento Europeo, è il dottor Alessandro Giordani, che peraltro ha origini roveretane, quindi c'è anche questo collegamento territoriale molto forte. Credo che possa esercitare anche un ruolo importante per dare visibilità al progetto stesso, anche perché se da un lato si mette in evidenza l'aspetto più di carattere comunicativo e di sensibilizzazione attorno ai temi europei, dall'altro lato è stato anche sottolineato durante questo incontro dal dottor Giordani che questo progetto intende anche facilitare gli enti locali attraverso il consigliere comunale eletto affinché le specificità del proprio territorio possano essere messe e chiaramente poste all'attenzione dell'Europa, ma soprattutto possano anche essere recepite laddove ci sono margini di sostenibilità, possano essere recepiti anche in termini di finanziamento. Quindi c'è una dimensione di comunicazione, ma anche una dimensione di finanziamento europeo che rispetto a certe progettualità potremmo anche cercare di intercettare. Quindi il consigliere locale è membro di questa possibile soluzione, è partner della Commissione europea attraverso uno scambio che è uno scambio anche con altri consiglieri comunali eletti, perché abbiamo anche aderito ad una piattaforma dove diciamo, gli interscambi possono avvenire anche attraverso la divulgazione, la volontà anche di caricare eventuali materiali, quindi creare proprio una circolarità di informazioni. Quindi questo rapporto privilegiato lascia intendere, insomma, che è anche il Consiglio Comunale, sono anche i singoli consiglieri, anche i gruppi consigliari che possono, come dire, vedere nel rappresentante eletto, in questo caso il sottoscritto, come dire, un facilitatore di processi e anche di interessi che il nostro territorio può avanzare e deve avanzare. Noi come amministrazione comunale, essendo che erano tantissimi gli ambiti tematici che potevano destare interesse, però avevamo il vincolo di individuarne un massimo di 5, anche se io ho caldamente chiesto se era possibile, come dire, aderire anche ad altri ambiti tematici. Comunque noi avremmo individuato come ambiti tematici, come dire, specifici, questi 5 ambiti tematici che adesso elenco: agricoltura e sviluppo rurale, quindi opportunità economiche nelle aree rurali anche a favore di giovani agricoltori, sicurezza alimentare, qualità del cibo sicuro e sano, e questo è il primo ambito tematico. Poi il secondo si riferisce a cultura e turismo, opportunità collegate al turismo, ma anche valorizzazione di patrimonio e tradizioni culturali. Abbiamo aderito anche a un ambito tematico riguardante istruzione e formazione, anche se con la precisazione che, non essendo presente chiaramente nel nostro comune un polo scolastico di scuola medio superiore, certamente potrebbe costituire una sorta di limitazione, però è anche vero tuttavia che potrò eventualmente comunicare, diciamo, questa area tematica agli istituti superiori di Rovereto, sostanzialmente, perché si parla di mobilità, Erasmus Plus, School Education Gateway, quindi scambi di formazione per studenti e per docenti che certamente le scuole medio superiori potrebbero come dire, avere interesse, diciamo, ad aderire anche proprio fattivamente. Poi un altro ambito riguarda la salute pubblica, che peraltro era stato richiamato nel primo ambito, comunque sicurezza alimentare, ma anche salute, inclusa la salute mentale e il cancro, diciamo, come, diciamo, prevenzione possibile. Diciamo. Allora, si voleva anche inserire l'ambito riguardante i cambiamenti climatici, insomma, perché chiaramente dobbiamo anche pensare a quelli che sono i punti di forza presenti come, diciamo, attività, riflessioni, dibattiti che stanno nascendo all'interno della nostra comunità, dentro il piano giovani, insomma, le politiche sociali, tutto quello che l'amministrazione mette in campo. E quindi veicolare attraverso, diciamo, questi canali privilegiati che dovrebbero facilitare non solo la comunicazione, ma, ripeto, anche la possibilità di accedere a possibili fondi. Mi sono dimenticato di dire che un altro ambito riguarda proprio i fondi regionali, insomma. Quindi, detto questo, io tengo anche a non solo a rimarcare la bontà di questo progetto in un periodo storico in cui certamente le istituzioni europee sono sempre più percepite da tutti, sostanzialmente, insomma, dal cittadino medio, come talvolta anche dai politici locali, come istituzioni lontane, certamente farraginose, che non aiutano, non sostengono. Quindi da questo punto di vista l'avvicinamento delle istituzioni locali ad un progetto europeo credo che, insomma, sia un interesse, diciamo, universale, per cui, ripeto, visto che il Consiglio Comunale è chiaramente, se vuole, coinvolto rispetto a questa opportunità per noi tutti, insomma, io estendo l'invito anche ai gruppi consiglieri singoli, diciamo, nel, come dire, dare una mano, se vorranno, per chiaramente centrare un obiettivo che è un obiettivo di comunità, insomma, al di là delle contrapposizioni tra maggioranza e minoranza, e quindi credo che, insomma, sia anche un modo per avvicinare e creare più sinergie anche all'interno del Consiglio Comunale stesso. Pertanto io avrei finito, grazie.
Grazie mille, Assessor Saiani. C'era anche l'Assessora Prone che voleva dire dare una comunicazione. Prego, Assessora Prone.
Sì, buonasera a tutti. Una comunicazione veloce, dato che è una notizia arrivata proprio questa mattina. È con orgoglio e soddisfazione che vi comunico che stamattina l'Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento ha affrontato l'istruttoria promossa dalla nostra amministrazione comunale per l'ottenimento del marchio Family in Trentino, comunicandomi l'esito positivo. L'ufficialità della certificazione in realtà avverrà probabilmente mercoledì prossimo, dopo che sarà ottemperato l'ultimo degli obblighi previsti dal disciplinare. Comunque possiamo già dire che da ora il Comune di Ala garantisce anche attraverso questa certificazione gli elevati standard che i requisiti della Family stabiliscono per soddisfare le esigenze delle famiglie tramite servizi ad hoc, tessitura di rapporti e di relazioni positive fra i vari attori del territorio e tutte quelle buone pratiche che promuovono il benessere della famiglia a 360 gradi. Family in Trentino infatti è un marchio di attenzione promosso dalla Provincia Autonoma di Trento che viene rilasciato a tutti gli operatori, sia pubblici che privati, che si impegnano a rispettare requisiti di elevato standard qualitativo stabiliti appunto dalla Giunta Provinciale. Fra gli obiettivi principali della Provincia Autonoma di Trento risalta in primo piano la qualificazione del Trentino come territorio amico della famiglia, mettendo in relazione le diverse realtà presenti su di esso. I frutti di questo percorso virtuoso, tra l'altro, sono in realtà già a disposizione delle nostre famiglie. Pensiamo a titolo di esempio al servizio dopo scuola alla Stadi, pensato proprio per intraprendere il primo importante servizio di conciliazione lavoro-famiglia nel nostro comune, oppure al servizio Ti Ascolto, che ormai è operativo già da un anno e mezzo, al fianco degli anziani e dei fragili del nostro territorio, ma pensiamo anche alla grande accessibilità che ha il nostro ufficio al cittadino, l'ufficio Parla, con i servizi di digitalizzazione veramente a misura di tutti, oppure insomma tutti i servizi anche erogati dalla biblioteca eccetera. Quindi è un impegno di tutti i nostri uffici, da quello alle attività culturali e turistiche, appunto anche alla biblioteca, per favorire iniziative a sostegno dei bambini, degli anziani, dei fragili. Un impegno che tutti voi, tra l'altro, e anzi vi invito a farlo, potete leggere e apprezzare sul documento che elenca, definisce e analizza tutte le iniziative e i servizi intrapresi, ovvero il piano degli interventi per le politiche familiari 2023 che la Giunta Comunale ha approvato poche settimane fa. Ecco, non è stato semplice ottenere questa certificazione, è stato un impegno, oserei dire gravoso, che ha impegnato vari mesi insomma i nostri uffici. Era credo qualche bell'anno insomma che si sperava di riuscire ad agguantare questo risultato, ce l'abbiamo fatta e per questo motivo vorrei ringraziare in primis la dottoressa Stratta e Maurizio De Michei per l'attenzione e l'impegno profuso nell'affrontare appunto il non facile iter e quindi raccogliere tutta la documentazione necessaria. Però ci tengo a ringraziare tutti i funzionari di tutti gli uffici dell'amministrazione, in quanto tutti sono stati coinvolti nella redazione del piano politiche familiari e nel disciplinare che appunto ha composto la struttura portante della certificazione. E quindi tutti hanno concorso indistintamente all'obiettivo di rendere il nostro comune sempre più accessibile e a misura di persona. Questo è un impegno insomma che penso anche la nostra segretaria comunale condivide nelle corde di ognuno di loro. Ultimi, ma certamente non ultimi, il sindaco e i colleghi di giunta che con me hanno condiviso l'importanza di intraprendere questo percorso. Come ho avuto modo di appurare al recente convegno del Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia, fondato proprio nella nostra provincia nel 2017, che si è svolto il 29 marzo presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma, noi eravamo lì, e i comuni certificati Family hanno dimostrato negli anni e con l'impegno a mantenere gli standard qualitativi richiesti di essere maggiormente attrattivi nei confronti di nuovi nuclei familiari, quindi di giovani famiglie, di concorrere all'aumento della natalità e di elevare la qualità della vita dei suoi abitanti. Questo strumento infatti per noi non rappresenta un punto d'arrivo, bensì un nastro di partenza. lo stimolo utile e necessario per lavorare sempre di più a un comune a misura di famiglia, che è la principale ricchezza e oserei dire il centro della nostra comunità. Per cui ecco, ci tenevo a condividere con voi questo risultato che è sì mio, ma insomma soprattutto di tutti, dell'amministrazione comunale, dei funzionari che hanno concorso al raggiungimento di questo bell'obiettivo. Grazie a tutti.
Grazie mille, assessora. E passo la parola un attimo al sindaco.
No, velocissimamente, vabbè, ringrazio sia l'assessore Sagnani, no, per il lavoro svolto. Credo che sia interessante far parte di questo organismo, no, anche per tenersi aggiornato sulle novità e su eventuali bandi dove il comune potrebbe avvalersi. Quindi insomma grazie, cerchiamo di tenere monitorato costantemente questa opportunità. Ringrazio anche l'assessore Aprone e anch'io tutta la struttura per il lavoro svolto per il marchio Family, che è una cosa importante e va ad arricchire il nostro, la nostra amministrazione. Prima avevo dimenticato di comunicarvi che è notizia di qualche giorno fa, chi ha interesse la cassa rurale per festeggiare, la nostra cassa rurale Vallagarina, che è l'unica rimasta per la verità con la denominazione Vallagarina, per il festeggiamento del 125esimo anno di età, lunedì mattina alle ore 10, giusto? Poserà un albero come simbolo appunto di nascita di 125 anni fa, un albero lì nella zona della aiuola della Despar, un albero che è un gelso, che è un po' il nostro simbolo, per cui chi ha voglia di partecipare lunedì mattina ore 10, zona Despar. Grazie, tutto qui.
Grazie sindaco. Benissimo. Allora, le comunicazioni diciamo sono esaurite. Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere dimissionario signora Zomer Ilaria con il terzo, chiedo scusa per il refuso che trovate nella copia del vostro del vostro ordine del giorno, perché il terzo candidato tra i non eletti avente diritto della lista numero 4, la bussola di Ala, signor Parmesan Stefano. Allora, procediamo innanzitutto con la votazione. Con questa votazione noi andiamo a surrogare nel seggio della consigliera, ex consigliera Zomer Ilaria, il signor Parmesan Stefano, e convalidiamo a tutti gli effetti la sua presenza in consiglio comunale, perché non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere, come lui stesso ha fornito tutta la documentazione. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Scusate, sì. Qualcuno vuole intervenire in merito? Ci sono interventi? Qualcuno deve dire qualcosa su questa surroga? O passiamo direttamente alla votazione? Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Unanimità. Benissimo, essendo... Ah, c'è anche l'immediata, giustamente, eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto, visto che il consigliere, a tutti gli effetti, Parmesan Stefano è in aula, lo invito a prendere posizione, gli do il mio più sentito benvenuto, ben ritrovato e buon lavoro. Prego, voleva dire qualcosa? Sì, certo, prima passiamo la parola al sindaco per il benvenuto ufficiale.
Ma anche da parte mia ovviamente un buon venuto e un buon ritorno al consigliere Parmesan, ma anche da parte mia gli auguro un buon lavoro.
E grazie appunto per la parola, sarò brevissimo perché non mi sono neanche preparato nulla. E volevo salutarvi, ringraziarvi, e per chi non mi conosce sono Stefano Parmesan, ho già passato 2 anni in consiglio nella scorsa legislatura e sono di origine di Marani, anche se ormai vivo ad Ala da 5 anni. E di professione sono programmatore informatico, lavoro in una società di Trento. E niente, volevo ringraziare Ilaria Zomer, che vabbè, magari ci sta ascoltando, per il lavoro che ha comunque svolto in questi quasi 3 anni. So che è stato impegnativo e insomma la ringrazio molto per il lavoro svolto e niente, spero di portare avanti il suo testimone al meglio.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi in merito? Altrimenti no, io non ho prenotato nessuno. Prego consigliere De Rossi.
Anche da parte del gruppo alle frazioni bene comune diamo il bentornato a Stefano Parmesan e auguriamo invece a Ilaria Zomer un buon proseguo delle sue attività.
Grazie consigliere De Rossi. Se non ci sono altri interventi, passerei al secondo punto all'ordine del giorno. Prima di procedere con questo punto proporrei 5 minuti di pausa in maniera da poter arieggiare i locali. Grazie. Bene, riprendiamo i lavori. Aspettiamo che manca il consiglio. Dov'è già? Stanno entrando. Eccoci. Bene. Allora, siamo quindi in 16. Sì. Aspettiamo che rientri il consigliere Secchi e l'assessor e Sega. Consigliere Sega. Oh, eccolo qua. Il vice sindaco. No, no. Eccoci qua. Benissimo. Siamo allora 17 presenti. E proseguiamo col secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione prima variazione di bilancio di previsione 2023-2025, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relazione per noi l'assessor Speziosi. Prego.
Eccoci. Buonasera a tutti. E, come sono solita fare, ricordo i passaggi. E il mese scorso, in data 15 febbraio, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-25, bilancio come sapete triennale, e la nota di aggiornamento del DUP unico di programmazione. Successivamente, nello stesso giorno, sono stati approvati con la delibera di giunta il PEG 2023-2025 e oggi siamo chiamati ad approvare la prima variazione di bilancio 2023-2025 e in quanto ci sono delle necessità di modifica delle dotazioni di spesa di entrata nella parte corrente. Le modifiche riguardano essenzialmente tre aspetti. La prima è una variazione finanziata dalla PAT e prevista dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per la quale abbiamo avuto comunicazione da pochi giorni, che consente la corresponsione degli arretrati per gli anni 2020-2021 per il personale dell'area non dirigenziale e la corrispensione degli entrati per gli anni 2020-21-22 per il personale dell'area non dirigenziale e per un totale di 110.000 euro. Non siamo in ritardo, siamo giusti nei tempi, anzi abbiamo appena è stato possibile prendere atto di questa variazione, abbiamo appunto colto la questione e posta a bilancio. E la seconda variazione riguarda la variazione sia in entrata che in spesa, sempre per la parte corrente, per la realizzazione del progetto l'Officina dell'Innovazione, percorsi, traguardi, nuove mete degli enti locali di 10.000 euro, che è appunto il premio che abbiamo ricevuto nell'autunno scorso, che ha citato prima il sindaco. E poi abbiamo la terza variazione, riguarda maggiori spese correnti per 8.000 euro, è un'agevolazione che abbiamo previsto per alcune attività rientranti nel centro storico, di cui vi parlerò nelle delibere successive, che riguardano appunto la Tari. È una piccola riduzione che abbiamo previsto appunto per le attività che sono all'interno del centro storico e sulla Sega e Ronchi, che riguardano solo determinate categorie. Insomma, abbiamo voluto prevedere questa agevolazione per appunto far fronte alle difficoltà e alle segnalazioni che ci sono arrivate, insomma, e far sentire la nostra attenzione verso alcune categorie. E quindi la variazione di bilancio per la quale insomma dobbiamo